87.9 Radio Onda Rossa, appunto come annunciato, saluto il compagno palestinese che è in studio con me e saluto Fabio Marcelli, che è invece giurista, che è in collegamento telefonico con noi. Buongiorno.
Buongiorno.
Allora Fabio, con te volevamo iniziare ovviamente questo redazionale, questo 13 gennaio del 2024, andando a commentare quello che sta succedendo alla Corte Internazionale di Giustizia. Io vorrei innanzitutto che facessi un po' di chiarezza su, inizierei proprio così, tu ti occupi ovviamente di politica e diritto internazionale, la differenza tra la Corte di Giustizia, cioè la Corte Penale Internazionale, invece la Corte Internazionale di Giustizia, cioè quella che normalmente nel corso della storia ha portato a giudizio i politici, i presidenti di nazioni eccetera, per crimini contro l'umanità, e invece in questo caso parliamo di uno Stato intero che viene accusato. Quindi volevo innanzitutto, perché avviene tutto all'Aia, però volevo che in qualche maniera partissimo un po' da fare un po' di chiarezza su questo.
Sì, allora, la Corte Internazionale di Giustizia esiste già da oltre un secolo, nel senso che prima si chiamava Corte Permanente di Giustizia Internazionale ed è stata istituita insieme alla Società delle Nazioni, quindi nel 1919, e poi ha cambiato nome dopo la Seconda Guerra Mondiale, è divenuta la Corte Internazionale di Giustizia, ma più o meno è sempre la stessa cosa, e cioè una corte nella quale, come dicevi, gli stati possono convenire altri stati per violazione del diritto internazionale. Questa è la principale funzione che svolge questa Corte, poi svolge anche la funzione di rendere pareri consultivi su richiesta di organismi delle Nazioni Unite, per esempio in questa seconda veste si è pronunciata contro il muro costruito da Israele in Palestina nel 2004. Attualmente è il Sudafrica che ha convenuto Israele di fronte alla Corte per violazione della Convenzione sul genocidio del 1948. L'altra Corte invece, che è molto più recente, che è stata istituita nel 1998 con la Convenzione di Roma, è la Corte Penale Internazionale, che può praticamente aprire dei procedimenti contro singoli individui che si rendano colpevoli di gravi crimini internazionali, che sono poi crimini di guerra, crimini contro l'umanità, genocidio ed aggressione. Quindi sono due cose diverse, anche perché la Corte Penale Internazionale ha una base di adesione minore, nel senso che sono molti gli stati che ne fanno parte, sono oltre 120, ma molte grandi potenze non hanno sottoscritto il trattato istitutivo della Corte Penale Internazionale. Gli Stati Uniti non hanno sottoscritto, la Russia non l'ha sottoscritto, la Cina non l'ha sottoscritto, medie potenze come la Turchia e come lo stesso Israele non hanno ratificato il trattato del 62 della Corte, che però è stata investita di un caso riguardante la Palestina su istanza della Palestina, che invece come Stato riconosciuto in quanto tale, legittimato ad adire la Corte, ha convenuto Israele. Questo già nel 2021 abbiamo avuto l'apertura di questo caso di fronte alla Corte Penale Internazionale. Quindi sono attualmente due i casi che riguardano Israele e la sua azione a Gaza, ma anche in Cisgiordania. Il primo è quello aperto già nel 2021, che poi si è arricchito, per così dire, di nuovi ricorsi dopo appunto il genocidio che è cominciato il 7 ottobre contro la popolazione di Gaza, e la Corte Internazionale di Giustizia invece più di recente, con un ricorso promosso dal Sudafrica che ha ottenuto l'adesione di moltissimi altri stati di varie parti del mondo, eccettuata purtroppo l'Europa, che come al solito insomma si comporta male da questo punto di vista, nonostante si proclami ogni momento paladina dei diritti umani, in realtà è quella che fa meno per i diritti umani, non fa nulla, anzi fa cose negative, infatti ci sta l'ipotesi anche di complicità nel genocidio che riguarda gli Stati Uniti, che sono il principale finanziatore, fornitore di armi, di appoggio politico ad Israele, ma riguarda anche vari stati europei, tra cui anche l'Italia. C'è questa ipotesi, bisognerà poi concretizzarla con azioni giudiziarie sia a livello internazionale che a livello nazionale. Attualmente sul banco degli imputati c'è il governo israeliano, giovedì è cominciata questa udienza storica di fronte alla Corte Internazionale di Giustizia con le richieste della delegazione sudafricana, che chiede anche misure immediate che consistono nell'immediato ritiro delle truppe israeliane di qualsiasi organizzazione paramilitare ad essi legata da Gaza, e la fine appunto del genocidio. Il giorno successivo, quindi venerdì, è intervenuto il governo israeliano di fronte alla Corte, che ha sostenuto che non è un genocidio, sono normali atti di guerra, le vittime civili sono vittime necessarie perché servono al progetto militare di Israele, che è quello di distruggere Hamas e le altre organizzazioni palestinesi che hanno sede a Gaza. Quindi i civili vengono ammazzati perché è necessario, perché non c'è altro modo per distruggere Hamas. Quindi ha invocato il concetto di necessità militare, ha detto che anzi sono loro le vittime del genocidio, perché l'attacco del 7 ottobre nei confronti di alcune postazioni militari, ma anche luoghi insomma di popolazione civile nel sud di Israele, che secondo loro è stato un atto genocidio. Quindi loro semmai sono vittime di genocidio, insomma hanno gli proposto la solita posizione che li vede appunto come vittime storiche, insomma continuando in qualche modo anche a tentare di approfittare della Shoah, dell'olocausto che ebbe come vittima la popolazione ebraica durante la seconda guerra mondiale. Peraltro gli autori di questo genocidio non sappiamo bene quali furono autori europei, in primo luogo i tedeschi, ma anche appunto gli altri stati europei hanno svolto funzioni in questo genocidio
nonché
storico.
Nonché l'Italia, ricordiamolo, perché
nonché
sembra
l'Italia, i cui discendenti, cui diciamo continuatori dell'eredità del regime dell'epoca, del regime fascista, i vari La Russa, Meloni, eccetera, oggi sono diventati i più grandi sostenitori di Israele. Questo è un fatto curioso, ho letto un giorno fa una citazione interessante di Theodor Herzl, che fu il fondatore del sionismo storico, che disse: se riusciremo a fare lo Stato di Israele, vedrete che tutti i principali antisemiti si convertiranno in nostri sostenitori. Quindi questo punto di vista è stato profetico Herzl. Ma insomma, tornando alla causa, Israele ha negato che sia in corso un genocidio a Gaza, ha sostenuto il suo diritto di legittima difesa e quindi il diritto di sterminare la popolazione civile se ciò è necessario per raggiungere i suoi fini militari, ed ha chiesto che la richiesta del Sudafrica sia respinta. La Corte si pronuncerà, non sappiamo ancora quando, ma non sarà
Fabio, spiegaci un po' che cosa succederà appunto adesso, da chi è composta la Corte, chi è che vota e quanti sono i membri, come funziona?
Dunque, la Corte è composta da 15 membri che sono esponenti di vari stati, di vari sistemi diciamo giuridici eccetera, cioè vengono nominati dalle Nazioni Unite, dagli organismi delle Nazioni Unite, dell'Assemblea Generale del Consiglio di Sicurezza su proposta degli Stati. Sono 15 Stati, e gli Stati che non hanno un giudice ma che sono in causa hanno diritto di nominarne uno, quindi in questo caso Israele ha nominato un suo giudice cosiddetto ad hoc per integrare la composizione consueta della Corte. E la Corte ha adesso non ha stabilito ancora una data per la decisione, ma insomma, come accennavo, dovrebbe pronunciarsi a breve. Io penso che entro qualche giorno si dovrà pronunciare sulla richiesta di misure provvisorie che riguardano, come dicevo, l'immediata fine delle operazioni militari a Gaza. Quindi se ci sarà, come ci auguriamo, nell'interesse della popolazione palestinese che viene massacrata ancora in questi giorni e dell'interesse della pace, no, che è in pericolo con l'estensione del conflitto al Libano, adesso anche allo Yemen, eccetera, che si fermi, che ci sia questa pronuncia. Ovviamente non credo che in seguito alla denuncia Israele, che è abituato a non a infischiarsi di qualsiasi decisione internazionale, fermi le operazioni militari, però sarà un elemento di pressione anche politica molto, molto importante.
Allora, e poi un'altra cosa che ti volevo chiedere è questo rispetto, insomma, al rapporto con l'ONU, nel senso, cosa cambia anche in questo momento se dovesse essere rigettata anche la richiesta del Sudafrica rispetto alle politiche e all'autorevolezza che le Nazioni Unite potrebbero avere da qua ai prossimi anni?
Beh, indubbiamente si accentuerà un processo di isolamento di Israele a livello internazionale che è già in corso da alcuni mesi e si accentuerà ulteriormente sia rispetto ai governi sia rispetto ai popoli, quindi rispetto alle opinioni pubbliche degli stati. Ci sarà un ulteriore isolamento di Israele del quale lo stesso governo israeliano non potrà non tener conto in qualche modo. Isolamento di Israele, ma isolamento anche degli Stati Uniti, che continuano a essere con questa amministrazione Biden un alleato, diciamo così, irriducibile di Israele, nel senso che di fronte a nessun tipo di crimine arretrano nel loro intento appunto di continuare a sostenere a tutti i costi questo loro alleato storico, questo avamposto. In realtà Israele è una propaggine da molti punti di vista del governo statunitense. Se non ci fosse l'appoggio degli Stati Uniti, Israele non durerebbe molto, comunque dovrebbe rivedere a fondo le sue politiche per arrivare a una convivenza con tutto, con la popolazione palestinese e con tutti i suoi vicini. Quindi si accentuerebbe questo processo di isolamento, perché come dicevo molti sono gli stati in tutti i continenti, tranne che in Europa, dove c'è stata qualche pronuncia, il Belgio, la Spagna, ma insomma diciamo che l'Europa rimane tuttora fondamentalmente assente, silenziosa e complice di questo genocidio, ma il resto del mondo, molti governi in America Latina, praticamente tutti i governi in America Latina, sono i più importanti, dal Brasile al Venezuela, a Cuba, al Cile, alla Colombia e al Bolivia, altri hanno preso posizione in appoggio al Sudafrica. Nel mondo arabo ovviamente tutti gli stati arabi, che avrebbero dovuto fare loro ben vedere questo ricorso, non l'hanno fatto, però quantomeno hanno appoggiato, stanno appoggiando il Sudafrica, così pure altri stati importanti come la Turchia, come la Cina, come altri stati islamici come il Pakistan, la Malesia, l'Iran ovviamente, hanno svolto delle dichiarazioni di appoggio al Sudafrica. Non sono intervenuti nel procedimento su stessa richiesta del Sudafrica, perché un intervento formale di altri stati nel procedimento avrebbe comportato un allungamento dei tempi che quantomeno in questa fase di richiesta di misure provvisorie urgenti non è auspicabile. Quindi è stato lo stesso Sudafrica che ha chiesto agli altri stati di non intervenire, ma hanno svolto dichiarazioni di appoggio politico. Quindi se, come ci auguriamo, la Corte prenderà posizione, la Corte decide a maggioranza in questi casi, deciderà in appoggio alle richieste del Sudafrica, chiederà formalmente ad Israele di fermare le sue operazioni belliche contro Gaza e contro anche la popolazione palestinese in Cisgiordania. Se questo appunto avvenisse, Israele non ottemperasse a a quest'ordine si accentuerebbe la posizione internazionale di Israele, l'isolamento di cui Israele è sempre più costretta. E dal punto di vista del diritto internazionale dobbiamo ringraziare, lo parlo qui come giurista, come persona insomma che è dedicato al diritto internazionale, buona parte del suo impegno lavorativo, di vita, eccetera. Dobbiamo ringraziare il Sudafrica per avere con questa sua decisione tentato di salvare il diritto internazionale. Ovviamente il diritto internazionale, come il diritto in genere, ma più di altre parti del diritto, è anche una questione di rapporti, una questione di rapporti di forza, di mobilitazione sociale, politica, culturale, di capacità insomma di incidere condizionando i comportamenti in questo caso. È chiaro che ci sono delle potenze come gli Stati Uniti e come dicevamo anche i suoi alleati europei sotto l'egida della NATO che in questo caso si oppongono all'affermazione del diritto internazionale. Non a caso gli Stati Uniti e gli alleati europei, a cominciare purtroppo dal governo italiano di Giorgia Meloni, hanno bloccato il Consiglio di sicurezza nel momento in cui si chiedeva il cessate il fuoco, e quindi in questo modo si sono resi complici dello sterminio di attualmente 20.000, ma sicuramente molti più palestinesi, tra cui 8.000 bambini. È una cosa vergognosa questa, e ci auguriamo che questa mossa importante, coraggiosa e molto dignitosa del Sudafrica a sostegno del diritto internazionale contribuisca a cambiare le cose.
Fabio, ti faccio l'ultima domanda, poi ti lascio. Però mi interessava anche parlare un secondo della questione delle colonie, nel senso che se si parla di diritto internazionale non si può non nominare, un po' come fa anche Francesca Albanese nel suo libro Giaccusa, in cui riporta comunque tutta la questione politica alla politica e anche di diritto sulla questione delle colonie e il colonialismo, che porta quindi anche all'apartheid, che porta agli avamposti e via dicendo. Volevo capire, su questa questione nel dossier del Sudafrica c'è presente anche tutta la questione territoriale della Palestina e comunque, il diritto internazionale anche su questo. Mi sembra che ultimamente, insomma, ecco, è uscito questo libro, c'è il Sudafrica, insomma, qualcosa si comincia a muovere e c'è un dibattito incredibilmente, evidentemente ancora molto poco, però c'è un dibattito anche all'interno di Israele, ovviamente, perché i coloni in qualche maniera stanno prendendo il sopravvento su tutto e si sono accusati i coloni di essere per colpa loro che è successo il 7 ottobre. E quindi in questo, nel dossier del Sudafrica, c'è qualcosa e qualche possibilità di risoluzioni ulteriori?
Ovviamente sì, diciamo che l'attenzione rispetto alle misure provvisorie è concentrata sulla situazione di Gaza, che è quella più drammatica, visto che continuano ogni giorno i bombardamenti, le uccisioni indiscriminate, eccetera. Ma la questione delle colonie quindi anche e soprattutto in Cisgiordania è presente nella posizione sudafricana, così come è presente nell'altro caso che è di fronte alla Corte Penale internazionale, perché anche lì ci sono appunto dei crimini di guerra, dei crimini contro l'umanità e ci sono elementi di genocidio, anche se in modo meno evidente di quanto non stia avvenendo, con gli stremini di massa a Gaza. D'altronde il Sudafrica è il paese che è nato, il Sudafrica attuale, con l'elezione di Nelson Mandela alla presidenza all'inizio degli anni 90, è nato dalla vittoria contro il sistema di apartheid, quindi è una memoria storica questa molto presente all'interno di tutti quanto il popolo sudafricano e del governo sudafricano e della delegazione di giuristi che sta sostenendo questa causa di fronte alla Corte Internazionale di Giustizia. Quindi la questione delle colonie è una questione politicamente fondamentale ma anche molto importante dal punto di vista giuridico, in quanto che appunto la presenza delle colonie di per sé costituisce un crimine internazionale, un crimine di guerra. Basti pensare al trasferimento della popolazione civile nel paese occupato, che è un crimine di guerra molto ben delineato nelle convenzioni di Ginevra del 1949, a partire dalla quarta convenzione relativa alla tutela della popolazione civile. Ma insomma, poi questo trasferimento della popolazione civile da Polonia non sono altro che il trasferimento di popolazione civile in un territorio occupato al fine poi di prenderne il controllo, sottrarre le risorse, obbligare la popolazione residente a una condizione appunto di apartheid, di negazione dei diritti in vista poi dell'espulsione. Questo poi è il disegno di fondo più volte chiarito da parte dei principali governanti israeliani: mandare via i palestinesi dalla Gaza e Cisgiordania e quelli che non se ne vanno ucciderli, in modo tale da poter sfruttare le risorse del territorio. Per finire, un accenno all'attualità politica. Sappiamo ormai con certezza che uno dei motivi anche di questa operazione nei confronti di Gaza è la scoperta di grandi giacimenti di gas nelle acque prospicienti Gaza, quindi c'è un progetto di sfruttamento coloniale delle risorse dei territori occupati, che si accompagna all'espulsione della popolazione palestinese sia da Gaza che dalla Cisgiordania, e il genocidio in atto è funzionale a questo disegno. Quindi c'è un legame evidente fra le colonie, il colonialismo israeliano e questo crimine stiamo appunto vedendo consumarsi ogni giorno a Gaza ma anche in Cisgiordania.
Buongiorno e grazie. Sentirti per un palestinese per me è molto molto importante sentire delle voci che riescano a spiegare e a rendere anche comprensibile l'assenza totale di governi come quello italiano. Ti ringrazio tantissimo. Secondo me non c'era un paese meglio, o neanche l'autorità palestinese era all'altezza, e non è per me come palestinesi affidabile quanto il Sudafrica per presentare una causa di questo tipo, perché il Sudafrica anche ha un'esperienza nel procedimento del 2004 contro il muro. Sono stati fondamentali i giuristi sudafricani nel portare avanti quel procedimento, e adesso per noi il Sudafrica è stata molto molto importante nel portare questo procedimento. E anche il documento che hanno presentato, io spero che molto ma molto presto sia anche in italiano, perché sia accessibile a molte persone, perché veramente un documento storico, a prescindere del risultato di come andranno le cose, ma il portare lo Stato zionista dell'apartheid davanti alla corte questa volta, semplicemente metterli al gabbio dell'imputato per discuterne, questa una cosa, un atto molto importante in questo periodo, in questo momento nel quale diciamo un momento finale nella loro storia, dove si sentivano sempre al di sopra di ogni legge e appoggiati e anche protetti da una coalizione di governi, cominciando da quello americano e finendo con quelli europei, che io non credo che vogliano semplicemente pulirsi la coscienza nell'appoggiare lo Stato sionista nel suo comportamento, ma semplicemente perché vogliano proteggere la loro avamposto, la loro base militare nel Medio Oriente, perché giova a tutta la loro politica coloniale, e che dove non operano direttamente ma indirettamente, così. E questa è stata secondo me la durata, diciamo, della protezione dello Stato sionista. E comunque questa è l'occasione per me, come palestinese, anche di ringraziare il Sudafrica per tutto, e ci sono molti altri da ringraziare, dallo Yemen a molti altri che sono in questo momento a fianco del popolo palestinese. Il Sudafrica merita veramente un grande ringraziamento da parte di noi palestinesi.
Va bene, Fabio, noi ti ringraziamo tantissimo e ci sentiamo nei prossimi giorni, così continueremo a commentare quello che sarà poi il verdetto.
Grazie a voi e buona giornata.
A te, grazie.
Grazie.
Ciao. Allora, io continuerei direttamente con quanto stavamo parlando, insomma, appunto, poi questa questione del Sudafrica, insomma, nei prossimi giorni capiremo. Ciò non toglie che nel frattempo in Medio Oriente si sta insomma allargando anche i partecipanti al conflitto, c'è tutta la questione dello Yemen. E, insomma, su questo che cosa vogliamo dire?
Allora,
a parte che, insomma, Stati Uniti e Gran Bretagna decidono di bombardare, così come al solito, come gli pare a loro, un territorio che, ricordiamo, insomma, lo Yemen non è da oggi che viene bombardato, sono almeno 8 anni che c'è una guerra in corso di bombardamenti feroci, quindi insomma stiamo parlando anche di tutta un'area, dallo Yemen, la Siria, la Palestina, eccetera, che, insomma, il Libano. Insomma, allora, c'è un po' tutto.
Allora, in questo momento lo Stato sionista sta pagando il prezzo di un'immagine che ha creato per 75 anni, protetto, che è al di sopra della legge, che è l'unica democrazia, che è gli unici forti, gli unici infallibili, tutto quanto. E lo stesso modo lo Stato, gli Stati Uniti con l'Europa, anche alcuni paesi della NATO, perché in questo momento chi è la NATO in sé, perché è un'organizzazione militare bellica che realizza progetti politici economici per alcuni paesi. In questo momento la loro si sentono imbattibili, infallibili, e non hanno capito le immagini che danno, che sono molto stupide, perché hai fatto la guerra allo Yemen per 8 anni e non avevi soltanto l'Inghilterra con te, come Stati Uniti e Inghilterra, ma c'avevi una coalizione grandissima, e hai fatto la guerra allo Yemen. Alla fine, dopo 8 anni, 8 anni e mezzo, sei tornato e ha chiesto.
Quelli fanno gli attacchi subito nel Mar Rosso, praticamente 8 anni di guerra. Cioè.
Sì, quelli sanno benissimo cosa il tuo DNA militare nella zona, lo sanno benissimo. Questo è il fatto e la forza. E questo atteggiamento, questo comportamento nell'andare a attaccare lo Yemen è un atteggiamento di chi non ha capito nulla di politico o geopolitica nella zona. Gli yemeniti sono più o meno 30 milioni di persone, c'hanno più o meno 250 milioni di pezzi di artiglieria, di armi, di fucili, di tutto. Ieri sono scesi in milioni, ma proprio in diverse province, milioni e milioni di persone, tutti con il fucile in mano. E questo ti fa capire quanto sono legati alla questione palestinese. Tra l'altro, nello Yemen in questo momento, questo atto di attaccare lo Yemen ha creato una cosa, che c'erano di situazioni di chiamiamolo così, di opposizione,
di conflitto
politica
interna,
ma in questo momento si sono riuniti per difendere lo Yemen, per stare a fianco al popolo palestinese. La stessa cosa è successa in Libia dopo il 7 ottobre. A un certo punto le fazioni in conflitto in Libia hanno detto: no, in questo momento non ci spariamo fra di noi, ma cerchiamo di essere a fianco, stanno cercando di stare a fianco al popolo palestinese. Lo Yemen in questo momento non è non sta reagendo in modo emotivo, ma hanno dei piani, sanno di poter controllare e sanno di poter colpire. Chi ha creato adesso il blocco più o meno del passaggio delle navi nel Mar Rosso, a Bab el Mandeb, sono stati gli americani e gli inglesi, perché gli yemeniti dicevano semplicemente: noi non facciamo passare le navi che hanno a che fare con lo Stato zionista per fermare la guerra, il genocidio a Gaza. È una questione molto semplice. Allora sei stupido se vai a colpire. Questi vogliono fare una guerra, fermare una guerra, e tu cosa fai? Vai a colpirli per ingrandire la guerra. Allora deve esserci qualcosa che non funziona nel cervello degli americani per presentarsi al mondo in questo modo. Certo, non hanno mai pensato all'opinione pubblica mondiale nel fare le loro guerre dalla seconda guerra mondiale ad oggi. Ricordiamo la Corea, ricordiamo il Vietnam, ricordiamo l'Indocina con i diversi posti, il Cile, Cuba, Afghanistan e tutto.
È una storia che nasce dal 1492, forse pure prima.
Sì.
No, dal 1492. Nasce su un genocidio, per cui è ovvio che poi
sono
questo
120
non si viene,
milioni
questo
di
non si ricorda
aborigeni,
quasi mai.
Sono 120 milioni di indigeni americani che sono stati uccisi per creare quello che, secondo il credo che sono riusciti a creare, le immagini dell'America, che è il fulcro della democrazia nel mondo. Allora, se il fulcro della democrazia nel mondo si conta di quanti genocidi tu riesci a creare, allora c'è qualcosa che non va nei vocabolari che stiamo utilizzando per capire il mondo, o le lingue o i messaggi che vengono dati.
No, questo vale secondo me anche, insomma, in questi giorni si continua a sentire nelle rassegne stampa, nei telegiornali, la questione della democrazia Israele come democrazia in Medio Oriente. Io invito, insomma, comunque anche i giornalisti a pensare e a dire che vuol dire, cioè, Israele ha deciso di chiamarsi Stato ebraico, cioè che vuol dire, come si può paragonare una democrazia con uno Stato che si basa solo ed esclusivamente su una religione. Quindi questo vuol dire che anche a livello elettivo, se parliamo di democrazia, a livello della democrazia come la si intende, quindi elettivo, vuol dire non poter mai eleggere un parlamentare con una religione diversa. Non parlo degli arabi soltanto, questo varrà anche per i cristiani, eccetera, perché la Costituzione, insomma, si basa su questo. Quindi, cioè, siamo nel frattempo, lo Stato sionista, lo Stato ebraico, si è dato delle diverse direttive dal 1948 ad oggi, ha deciso negli ultimi anni di, insomma, portare avanti una questione religiosa non indifferente, di cui non si parla quasi mai, e che è uno degli stati teocratici su questo pianeta. Forse, insomma, non è che ci sono tantissimi stati proprio teocratici basati sulla questione religiosa, penso dopo l'Iran, forse Arabia Saudita, poi c'è Israele, ma forse anche, cioè, definirsi proprio Stato ebraico è un passo avanti che forse la politica internazionale e i commentatori italiani non hanno ben appreso nel frattempo.
Ma non, forse non l'hanno appreso, o forse hanno un'idea che dipende di che, a che religione fai riferimento, perché proprio stamattina abbiamo dedicato un po' di tempo all'intervento di Federico Rampini, che viene reputato una delle maggior firme del giornalismo italiano, che parla proprio di quello di cui stiamo parlando adesso, e l'unica preoccupazione di Rampini rispetto all'intervento con il bombardamento degli Stati Uniti e del Regno Unito, che intitola il bene collettivo, la difesa del bene collettivo, il bene collettivo sarebbero le merci che passano nel Mar Rosso, Rampini, la sua unica preoccupazione è che se vince Trump poi gli Stati Uniti investiranno meno nelle guerre all'estero e potranno meno fungere da gendarme, usa proprio questo termine, quindi in senso evidentemente per Rampini la democrazia
è la gendarmeria
a suon di bombe da una parte, e rispetto a quello a cui tu facevi riferimento parla dell'Iran l'articolo di Rampini, lo definisce ovviamente teocrazia, e poi invece definisce Islam moderato l'Arabia Saudita. Quindi evidentemente dipende da che parte stai, se sei integralista o non lo sei.
Io volevo continuare anche facendo due domande, perché mi sembra in questo momento ci sono due attori di cui si parla molto poco. Uno è l'Egitto, nel senso parliamo di Mar Rosso e non si nomina più l'Egitto, né per quanto riguarda la questione di Rafah e quindi di tutto il Sinai, e l'Arabia Saudita, è stata appena nominata. Parlare di Yemen senza nominare l'Arabia Saudita, o parlare di tutto quello che sta accadendo, calcolando che prima del 7 ottobre l'Arabia Saudita era al centro della politica del Medio Oriente, stava per firmare l'accordo con Israele, adesso improvvisamente sembra totalmente sparita. Poi la ritroviamo nell'ultimo grande summit come al centro proprio della foto di gruppo, come proprio imponente e dominatrice, dominatore, perché insomma c'è sempre un maschio.
Posso?
Certo,
sì.
Ovvio.
Allora, per la cosiddetta Arabia Saudita moderata o aperta adesso, la questione Arabia Saudita, ci sono due cose che una, che hanno smesso di fare, che è l'orario della preghiera, c'è la polizia religiosa che sta per strada a bastonare la gente per entrare a fare la preghiera in moschea. Fino a un po' di tempo fa questa,
cioè non ho capito
l'orario della preghiera, quando il Muazzini chiama la preghiera, c'erano queste poliziotte per strada qui,
per non farli pregare?
No, per farli entrare a pregare. Perfetto. Fino a un po' di tempo fa. Okay. Poi non lo fanno più. Poi adesso, questo hanno smesso di farlo, ma adesso le donne possono scendere, sedersi con gli altri, e l'abbiamo visto con che durante i primi giorni di bombardamenti e l'inizio del genocidio a Gaza, loro hanno aperto la stagione culturale, per me tra virgolette, in Arabia Saudita, dove uomini e donne possono ballare insieme, possono andare a vedere il cinema insieme, ci sono stati eventi culturali, hanno portato attori e attrici da tutto il mondo, anche Johnny Depp e altri attori importantissimi a livello mondiale, a son di milioni di dollari l'hanno portati tutti là, e a tutti le donne, diciamo, senza velo, senza, hanno aperto le gambe all'Arabia Saudita per tutto il, chiamiamolo così, tutto il bene tra virgolette che loro considerano cambio culturale. Fino a 24 ore fa non potevano uscire senza velo, adesso possono fare come gli pare, e questa è un, secondo me, uno shock per chiamare l'Arabia Saudita aperta culturalmente. Questo è il problema. La seconda cosa, l'Arabia Saudita è, nel suo diciamo passaggio di questo tipo, ha fatto che diciamo ha non sostenere la Palestina o il Gaza o la resistenza palestinese. Loro sono molto chiari su questo. Loro sono con gli americani, con la politica americana. Fino a poco tempo fa hanno arrestato tutti, quasi tutti quelli che sostenevano, per esempio, i movimenti palestinesi che si trovano in Arabia Saudita. Alcuni stanno ancora in carcere. Questo è il vero volto. Alcuni altri paesi arabi, come l'Egitto, e tra l'altro, per esempio, nella deposizione di avvocati dello Stato zionista all'AIA, uno di loro ha detto: noi non avevamo problemi a far entrare gli aiuti a Gaza, sono stati gli egiziani a impedirlo. Gli egiziani hanno seguito gli ordini degli israeliani a non far entrare, e alla corte l'hanno fregati subito, per dirti quanto sono amici, nel senso, possono bruciare tutti quelli che... La cosa dello Yemen. Lo Yemen è, non hanno capito con chi hanno a che fare, io dico gli altri paesi. Non hanno capito con chi hanno a che fare rispetto alla situazione che c'è nello Yemen. Perché pensano che sostenere Israele, pensano... Fino a pochi giorni prima del 7 ottobre tutti avevano chiaro che qua tutto finirà del progetto di come si chiama gli accordi di Abramo, i miliardi sauditi presi, dati agli americani, alla figlia, il cognome, come si chiamano là, il marito, quello di la figlia di Trump, sto parlando con tutti questi gestori, Kushner si chiama, credo, se non mi ricordo bene. Comunque tutti avevano molto chiaro che stanno andando nella direzione di realizzare il piano di Abramo o gli accordi di Abramo. In questo momento tutti hanno capito che non c'è via per andare avanti se non affrontare la questione palestinese. E la cosa molto molto importante in questo momento nella questione palestinese sono l'asse di resistenza che sono legati alla Palestina e alla resistenza palestinese. Perché ci sono gli iracheni, ci sono i siriani, ci sono i libanesi, ci sono gli yemeniti, ci sono gli iraniani, ci sono i palestinesi, ci sono anche gli algerini e altri, più o meno, non tutti nello stesso modo, ma tutti formano un asse che sostiene la resistenza palestinese. Non scordiamoci una cosa molto importante. Nella deposizione della corte degli avvocati dello Stato zionista, Hamas è stata nominata, non so, forse la parola che è stata ripetuta di più. È una cosa, secondo me, un autogol dalla loro parte e anche stupido. Perché, come parlo qui per quanto ho sentito da altri palestinesi come Wasim, ci sono stati dei sondaggi che sono stati fatti da agenzie finanziate da americani, e da stati europei, sondaggi sull'opinione pubblica palestinese. Il 67% dell'opinione pubblica palestinese a sostegno della resistenza, a prescindere se sono Hamas o il Fronte Popolare o la Jihad Islamica o altri. L'autorità gode di forse 10-12% o qualcosa del genere. La questione è che non si rendono conto, o si rendono conto ma cercano di influenzare in modo diverso l'opinione pubblica mondiale. Io sto parlando qua dei paesi tipo l'America, l'Europa, tutto. C'è un cambiamento radicale nella situazione palestinese, che l'autorità nazionale non può andare a fare elezioni, non può andare a rappresentare il popolo palestinese, perché chi rappresenta il popolo palestinese è quello che è più sostenuto, e loro non sono in grado di cambiare questo. Hanno buttato 5 bombe atomiche a Gaza e la gente continua a uscire dalle macerie e dire: da qui non ce ne andiamo. Perciò il piano del compiere il genocidio, del espellere i palestinesi, di mandarli da qualche altra parte, è fallito. Fallito non perché altri lo dicono, ma perché i palestinesi stessi li dicono. Perché 70%, 75% della popolazione di Gaza sono profughi. Io sono profugo qui sul territorio e non posso andare a fare il profugo da un'altra parte.
Allora, infatti, non volevo su questo anche riprendere un po' il libro di Francesca Albanese, in cui c'è un'intervista poi con e quindi in cui lei dice: gli abitanti di Gaza sono 2,3 milioni, di cui il 71% non è nemmeno originario, 71%, ma è rifugiato dal territorio che nel 48 è diventato Israele. Il 39% dei residenti in questo momento a Gaza ha meno di 14 anni, cioè il 39%, sì, cioè è un numero enorme. Quindi anche questa questione, sono quindi figli del blocco e sopravvissuti a 5 operazioni militari. Il tasso di crescita, volevo puntare anche sulla, volevo insomma poi anche, dobbiamo quasi concludere, comunque sulla questione demografica, perché poi sì, non è un caso secondo me che Israele ammazza particolarmente bambini e donne, perché la questione demografica ovviamente è un argomento nella sostituzione etnica, nella questione ebraica, cioè dello Stato considerato ebraico. Sulla questione dei coloni è ovvio che la questione demografica è un argomento molto importante, che è arrivato ad essere un argomento di discussione. Quindi solo dei dati che dà in questo libro J'accuse, Francesca Albanese dice: il tasso di crescita demografica è dell'1,9% in una zona che non può espandersi in nessun modo, visto non so che Gaza è. Il tasso di mortalità infantile è altissimo, questo perché insomma, ripetiamo, qui sta Israele parla di Hamas, ma c'è il tasso di mortalità infantile, il 40% dei residenti a Gaza meno di 14 anni, lo ripeto, perché forse non si legge, non si capisce. Il tasso di mortalità infantile è altissimo, si parla, insomma, vabbè, c'è un tasso neonatale, eccetera. Allora, per i bambini sotto i 5 anni il numero sale a 14,8 su 1000 bambini nati di meno di 5 anni, il 14,8 muoiono, a fronte di quelli invece di una mortalità del 3,4 per quanto riguarda Israele. Sempre bambini sotto i 5 anni stiamo parlando, questo dei dati, poi insomma ne dice tantissimi altri, però mi sembrava importante anche questo.
Sì, perché l'intenzione, allora, cosa vuol dire compiere un genocidio? Genocidio vuol dire che tu devi diciamo impedire che la popolazione che cresca di numero, deve diminuire di numero, deve anche i discendenti ucciderli prima dei grandi, come dichiarano i politicanti o i soldati israeliani, il loro generale. Così l'intenzione è quella di uccidere i palestinesi, impedire che possano crescere di numero, perché la demografia qua è molto importante per lo Stato zionista, perché loro subiscono una cosa: l'immigrazione, al contrario, che i zionisti stanno scappando.
Allora, io avevo fatto una ricerca ormai vecchia, mi cercherò di tornare, insomma, di essere più, però dal 2002 al 2012 più di 1 milione di residenti dentro lo Stato israeliano se ne sono andati, questo in seguito alla seconda intifada evidentemente,
ma,
no?
Ma adesso i numeri sono aumentati di molto.
Sì.
Io parlo negli ultimi 3 mesi, siamo nel 4º mese.
Sì.
I numeri sono aumentati di molto e questo e non è per caso che i primi giorni dopo il 7 ottobre chi ha chiuso l'aeroporto di Ben Gurion non sono stati gli attacchi palestinesi ma lo Stato zionista per impedire, e c'era la foto dell'ex primo ministro Ehud Barak che stava all'aeroporto con le valigie. La questione è che i palestinesi crescono di numero, loro diminuiscono di numero, perciò loro puntano all'uccisione di palestinesi e a chi, e anche alla generazione e delle persone più giovani della popolazione palestinese. Se ricordiamo la marcia del ritorno a Gaza,
certo.
Loro tendevano a ferire e creare il maggior numero di invalidi palestinesi e spesso venivano colpiti nelle zone genitali riproduttive ma perché là anche volevano creare un certo stato di come posso dire, che la gente o i giovani si sentano socialmente distrutti, non facenti parte della società e così via. E hanno cercato di spingere che molti palestinesi scappassero da Gaza anche prima di adesso. Comunque, per la questione demografica, vorrei dire che la popolazione palestinese all'interno della Palestina sono 7 milioni e mezzo più o meno. Ci sono 2 milioni e 3 o più o meno che sono a Gaza e poi ci sono gli altri che quasi 5 milioni,
quasi 5 milioni
e mezzo che o 5 milioni. 5 milioni e 550 mila stanno nella Cisgiordania e ci sono anche i palestinesi nella zona del 48 che sono 1 milione 5, 1 milione qualcosa. Ci sono i palestinesi fuori dalla Palestina che sono nella diaspora, che ci sono di 6 milioni e mezzo che stanno fuori dai paesi arabi, stiamo parlando sparsi in tutto il mondo. Poi c'è una cosa importante, che fino al fine del 2022 ci sono stati 100.000 e passa di palestinesi uccisi dallo Stato zionista, ma dalla fine del 2002 ad oggi si aggiungono altri oltre 30.000. Quelli a Gaza, il numero ufficiale accertato delle persone che sono stati uccisi dal 7 ottobre ad oggi sono intorno al 23.000.
Sì. Oggi il manifesto dice...
Sì, non so se sono passati i 23, ma comunque il numero è questo.
Sì, sì, sì.
Ma c'è un'altra
23.708,
cosa.
23.708, dice oggi il manifesto.
Sì, ma c'è un'altra cosa, che ci sono 7.000 dispersi.
Infatti, 7.005, sotto le macerie,
qualcosa. E questi 7.000, dopo 4 mesi di bombardamenti, non penso che li troviamo vivi ad aspettarci sotto le macerie. Sì. In questo momento la nostra responsabilità e la nostra anche colpa che non siamo riusciti a fare qualcosa, io quando dico nostra dico a livello mondiale, di governi e di popolazioni. Secondo me anche io mi sento responsabile anche perché non abbiamo fatto abbastanza perché possiamo impedire o fermare lo Stato zionista del compiere questo genocidio, perché la responsabilità di questi martiri, di questi morti, quasi 10.000 e passa sono bambini, è una dovremmo
collettiva.
Sentirci responsabili anche di questo,
cioè lo è, non è dovremmo, lo è.
Volevo aggiungere solo una piccola riflessione rispetto al genocidio e al collegamento con la questione demografica, cioè il fatto che la tipologia di colonialismo di cui si macchia Israele, quello che viene definito colonialismo di insediamento, si basa proprio su questo, cioè non solo sullo sfruttamento delle risorse, ma anche proprio sulla sostituzione della popolazione. Quindi, come dire, purtroppo si lega
il
in maniera...
dato demografico è
essenziale per Israele.
Sì, perché lo Stato zionista, per dichiararsi il progetto riuscito, devono sterminare gli indigeni. Gli indigeni sono i palestinesi. E questo è un atto nel loro progetto finale, quello di creare lo Stato giudaico, quello dove non c'è l'esistenza di nessun altro. E poi il genocidio che loro compiono, storicamente loro hanno compiuto atti per impedire che nazionalità o certa parte della popolazione non aumenta o non si moltiplica nella loro società. Hanno per esempio attuato un piano di sterilizzazione della popolazione di ebrei che non sono bianchi, ma loro l'hanno confessato, non noi o qualcun altro, ma sono state le battaglie interne allo Stato zionista su questo. E poi c'è un'altra cosa che non dovremo dimenticare, che è quanto sta succedendo a Gaza e in Cisgiordania. C'è una cosa storicamente che lo Stato zionista fa, e quella, e questa poi io la ritengo una cosa sul quale bisogna riflettere, bisogna anche denunciare e amplificare la denuncia su questo, e la il rubare neonati o anche rubare gli organi ai palestinesi che sono feriti o morti, perché alcuni palestinesi, le centinaia o migliaia di persone civili che loro hanno portato via da Gaza, che l'hanno portati via sani, non feriti, nulla, sono tornati morti con i loro corpi tagliati e sono stati esportati gli organi dei loro corpi. Perciò, e questo si eleva al omicidio a sangue freddo, e non solo, ma anche al traffico di esseri umani e anche al traffico di organi di esseri umani. E questo loro non, ma proprio per l'idea che loro si sentono sempre al di sopra della legge. E questa cosa per loro è normale, nel senso comportarsi così, perché nella loro mente contorta pensano che stanno facendo qualcosa che il mondo li permette di fare.
Evidentemente. Allora, noi ricordiamo che comunque oggi è una giornata globale di a fianco della resistenza palestinese, quindi ci sono manifestazioni in Italia da praticamente quasi in ogni città, quindi vi invitiamo a scendere in piazza. A Roma, lo ricordiamo, è alle 15 a Largo Corrado Ricci, che è l'incrocio tra via Cavour e via dei Fori Imperiali, a partire dalle 15. Non so se hai qualcosa da aggiungere, mi piacerebbe poi in futuro fare una cosa più specifica sull'Egitto, perché secondo me l'Egitto in questo momento non è molto d'accordo invece sulle politiche di Israele, nel senso che secondo me l'Egitto ha molta paura che Israele si possa prendere Gaza, che vuol dire prendersi quasi tutto il Sinai e ritornare insomma ai giorni subito dopo la guerra dei sei giorni, e quindi c'è il canale di Suez. Non è un caso che c'è questa questione del Mar Rosso, sia per quanto riguarda le risorse del gas, che sia per quanto riguarda tutto il traffico di navi, appunto legato anche al canale di Suez. Quindi secondo me l'Egitto in questo momento, che è così silente, che insomma, vabbè che c'ha le elezioni fra poco, quindi immagino che pure Al-Sisi, insomma.
No, allora, scusa l'interruzione.
No, ma
l'Egitto è molto legato ai miliardi dei sauditi.
Questo indubbiamente.
Nei progetti sauditi. La questione dell'Egitto è legata al Mar Rosso, perché le isole egiziane che sono state ceduti, e poi la cosa si è messa a tacere senza sapere a chi sono stati ceduti e se sono ancora egiziani o no. E di più, la guerra, dovremmo capirci, che la guerra allo Yemen 8 anni fa, quando cominciata, non era per lo Yemen, ma era per il momento che, quando ad un certo punto diranno che questo progetto, gli accordi di Abramo e molte altre cose si metteranno in moto, vuol dire che noi abbiamo il controllo sullo Yemen, sullo stretto di Bab el Mandeb. E questa cosa gli è andata male. Perciò l'Egitto dal punto di vista del panarabismo, quanto legato al mondo arabo, ai palestinesi o alla causa araba, così, come governo io penso che è legato poco. Come popolazione molto, ma molto di più, come certo, succede da noi in Europa, che i governi in un mondo e le loro popolazioni sono un'altra cosa completamente. La questione è che l'Egitto in questo momento sta in crisi, e vedi che i suoi piani sono forse non falliti totalmente, ma quasi. E la questione di Gaza per loro, la questione di Gaza dovevano essere neutralizzata come forza di resistenza palestinesi, perché loro volevano che la Gaza sia sottomessa, perché molti altri piani loro possono funzionare, possono andare avanti, e non è per caso, neanche i giordani sono innocenti nella questione, perché in questo momento Egitto, Giordania, quando i come si chiamano quando lo Yemen ha impedito alle navi
di passare,
diciamo collegati allo Stato zionista di passare, sono stati loro, la Giordania e l'Egitto, a far entrare i camion pieni di verdura fresca, frutta e altre cose per lo Stato zionista. Perciò il futuro loro come Stato è legato all'economia saudita, ai piani diciamo futuri della zona, e questo le è andato tutto male. E se tu progetti per anni e anni qualcosa e poi arriva qualcuno e ti fa saltare il tavolo, lo odi, ci lavori contro, fai di tutto, e questo è quanto sta succedendo.
Va bene, allora io direi, insomma, poi su questo casuale ci torniamo, perché è anche una questione, insomma, vediamo anche prossimamente, non so quando ci sono le elezioni in Egitto, ma secondo me
sì,
fra poco.
Sono vicine.
Sono vicine, quindi
in
io direi che, insomma,
ma tanto le elezioni in Egitto, cioè, se
non
tu
esistono.
Candidi contro Sisi, sparisci sì, o vieni silenziato.
Infatti,
difficile che qualcuno vinca.
Infatti. Però diciamo che, insomma, sicuramente la situazione poi al Sisi si tenterà, insomma, anche un po' più forte, quindi
La cosa più deludente è che storicamente l'esercito egiziano aveva una idea, una visione del mondo, soprattutto del mondo arabo, molto diversa. Ma da Morsi, i Fratelli Musulmani, dal 2011 a questa parte, sono stati dei cambiamenti che in parte hanno neutralizzato l'esercito egiziano, e questo è molto deludente. L'esercito egiziano un tempo era molto meglio, era più indipendente e garantiva sicurezza anche nella zona, non soltanto E un tempo l'esercito egiziano non permetteva l'isolamento e la gente che muoia di fame e di sete a Gaza, ma questo sta succedendo adesso, questo molto deludente.
Vabbè, sì, infatti, vabbè, poi c'è, insomma, tutta la questione dell'esercito egiziano, sì, anche rispetto all'interno. Comunque, vabbè, adesso non apriamo totalmente tutta la questione egiziana, che secondo me però invece è molto interessante, ma ci ritorneremo su nelle prossime settimane. Ti ringrazio, noi ricordiamo ancora. Grazie. L'appuntamento delle 15 a Largo Corrado Ricci, all'incrocio tra via Cavour e via dei Fori Imperiali, perché oggi è la giornata globale di solidarietà e sostegno.
Globale a livello mondiale. Non nazionale in Italia,
no,
ma
no,
globale,
globale
a livello mondiale.
Sì, sì, globale proprio. A livello mondiale di sostegno alla resistenza palestinese, quindi ci saranno, appunto, io ricordo quelle italiane, ma ce ne sono in tutto il mondo, e quindi, insomma, mi sembra anche una bella giornata per non stare a casa, visto che c'è pure il sole. Quindi ci vediamo alle 15
e venite tanti di nuovo. Grazie al Sudafrica, allo Yemen, da parte del popolo palestinese.